ma questa sera è un dovere che sento verso Giusy, è una forma di rispetto verso Giusy, devo aggiustare alcune cosette. Io personalmente i conti con la poesia di Giusy li ho aggiustati, e li ho aggiustati tanto tempo fa. Li ho aggiustati dunque io ho lasciato Pachino nel 95, perciò non vedevo Giusy dal 95, perché a cominciare dall'anno 95-96 ho preso servizio ad Agno. Quindi non ci vediamo, non la vedevo dal 95. Poco fa è apparso, io già lo sapevo perché il libro l'ho letto abbastanza approfonditamente, la parola scrigno. E stando a quello che dice lei ad un certo punto prende queste chiavi dello scrigno e lo apre. Io quello scrigno lo tenevo ben chiuso. Casualmente è stato aperto. Voglio dire, l'ho aperto, ma l'ho fatto in una forma molto intima, molto privata. Lei invece l'ha fatto in una forma pubblica, nel senso che ha preso le poesie e me le ha fatte leggere. Io invece a questo scrigno ci andavo, ma di nascosto, e in particolare ci sono andato quando dovevo costruire un personaggio letterario, Beatrice Punzolo. Beatrice Punzolo è una protagonista femminile dell'unico romanzo che ho scritto. Penso dell'unico romanzo che scriverò, perché non ho intenzione di scriverne altri.
Non
Comunque,
vedete.
io quando ho costruito questo personaggio di Beatrice Punzolo, sapevo che lo dovevo costruire su di lei. Qualcuno dirà, ma perché lo costruirete? Perché effettivamente quei 3 anni che io ho passato a Pachino sono stati 3 anni che mi hanno messo di fronte ad una realtà bellissima. Ecco, quelli sono stati gli ultimi tempi dell'incanto. Dopo Pachino credo che è subentrato un necessario e forzoso disincanto da cui ancora non sono uscito, insomma. Giusy è stato un pezzo importante di questo incanto, non solo Giusy, anche altre ragazze. Io per esempio stasera qua mi sarebbe piaciuto provare Daniela, Paola. E poi un'altra compagnetta, non te lo dico il nome perché questa compagnetta me la ricordo per un episodio molto bello, forse l'unica vera gratificazione che ho ricevuto in tanti anni di lavoro. Questa tua compagnetta, forse tu se ti sforzi un pochino ci arrivi, praticamente una volta mandò la mamma dal preside a lamentarsi. Dice: la coppia è del professore Muccio, preside. Ma come mai? Perché il professor Muccio in classe spiega, mia figlia si imbambola, si incanta, poi arriva a casa e il professor Muccio non c'è più e lei non è più capace di fare i compiti. Ecco, credo che questa sia, almeno per me, la più bella gratificazione che uno che fa questo lavoro. Ecco, quando una realtà come Pachino ti offre queste cose, ti dà queste cose a costo zero, lasciatemi dire che quelli erano i tempi dell'incanto. Vado veloce perché già Ciccio mi sa svegliare avanti. Chi c'ha sulla richiesta sta
No,
svegliando?
no,
Ho
registro,
capito. Comunque,
registro.
vabbè, tanto non la vedo, per cui poi lui mi metterà una mano sulla spalla. Oppure mi darà un calcio
Sotto il tavolo lo vedono.
Ma no, mi è postura, siccome sono degli scontati, tipo i presidenti di commissione, che scaduti 10 minuti ti mettono la mano sulla spalla e ti ricominciano a finire i martoria da chi, non pensate niente, e così si va avanti, insomma, di 10 minuti in 10 minuti. Ora, sinceramente, io non lo so, però per favore lasciatemi dire delle cose perché questo è il mio momento, non è il momento di Giusy, ma è il momento che io voglio dire a Giusy, anzi voglio comunicare a Giusy tutta la mia stima, il mio apprezzamento per la mia Beatrice Punzolo. Dicevo poco fa, io personalmente i conti con la sua poesia li ho azzerati. Certo, ora qua stasera dobbiamo dire altre cose, cioè, dobbiamo un po' cercare le ragioni, il motivo che hanno spinto tutta questa gente a stare qua, si ruota attorno a quella questione. Cioè, ci sono buoni motivi che effettivamente possono spingere le persone a leggere o al limite ad ascoltare. Poco fa abbiamo ascoltato, a proposito, mi complimento con Dino Oliva, perché complimenti perché è un lavoro ottimo. Quindi tu hai la capacità di circondarti sempre delle persone migliori. Chissà come fa, come è così. Insomma, poesia o poesia, si sentono o non si sentono, qua in scena il linguaggio. Io preferisco partire dal linguaggio, perché veramente tutti questi, come dire, funzionari del linguaggio, Ciccio li ha chiamati falsi poeti, io li chiamo funzionari del linguaggio, tutti che ti casano, non lo sai, ma sai quante mica è, ma no, però sai, se scaccia mettiamo un accento, ma no, però... Allora, scusatemi signori, io mi sono premunito questa sera, io non mi sono presentato qua così a mani vuote, io vengo qua perché gente qualificata, gente che occupa grossi scenari, va bene, parlo della scena nazionale, potrei anche dire critici letterari, responsabili di pagine culturali, di grossi quotidiani, lo hanno detto a chiare lettere, la tua scrittura ha una grana che noi a cospetto rischiamo di diventare o sembrare degli scolaretti. Queste sono le mie credenziali, poi fate voi. Dunque il linguaggio, cioè il luogo in cui le cose si mostrano all'uomo, solo che l'uomo è cieco, non le vede, i poeti vedono però, ecco, i poeti a differenza degli uomini vedono. Il linguaggio è la casa dell'essere, gli uomini hanno a disposizione questa casa, questa dimora preziosissima e non la sanno abitare, i poeti sì, questa è un'altra bella differenza. Insomma, il linguaggio ha a che fare con l'uomo e di esso dispone facendo essere quello che è. Perciò il linguaggio deve giungere a parola e quando questo accade c'è l'accadere della verità, perché i poeti non dicono bugie, i poeti dicono sempre le verità. Penso all'unico poeta che per me si può chiamare tale, il piccolo Giuseppe, il piccolo protagonista del romanzo di Elsa Morante, La Storia. Giuseppe è l'unico vero poeta. Giuseppe non ha bisogno di scrivere le poesie, non ha bisogno di leggerle, di farle ascoltare. Giuseppe le fa. Dentro di sé è una fabbrica di poesie. Mi viene in mente Heidegger, formatore di mondo. Dunque Giuseppe le fa e poi le dimentica. Ma non c'è problema, tanto ne farà altre. Lui fa sempre così, le fa e le dimentica, ma non c'è problema, ne farà altre. Il linguaggio può parlare in modo diverso. Uno di questi è il pensiero, l'altra possibilità è la parola poetica. E scusatemi se come si dice a scuola, negli istituti professionali, nei licei, non si dice, si dice meglio, se non si buco Heidegger. Pensare e poetare sono diversi, ma strettamente vicini. Ma allora qual è la differenza? La differenza è macroscopica. I pensatori sono i seguaci della metafisica, quelli che non riescono a sganciarsi da questo schema. Il poeta è colui che nomina il sacro, e non è casuale questa citazione, ora poi vi spiego perché. Il poeta è colui che nomina il sacro, inventa un nuovo linguaggio, preparando l'essere a nuove aperture di mondo. Nuove aperture di mondo. I poeti, forse, riusciranno a far tornare gli dèi. Vi ricordate Oberlin? Non sono più gli dèi fuggenti, non sono ancora i venienti. E qua si pone il primo chiarimento. Ho letto da qualche parte, qualcuno che mi sta ascoltando accanto a me sa che l'ho letto, fra le tante cose che ho letto, che la poesia è sacra. È una grande corbelleria. Io toglierei il diritto di parola a chi fa affermazioni di questo tipo, perché affermazione inesatta e filosoficamente priva di significato. Primo caso, perché l'affermazione è inesatta? Semplicissimo. La poesia è apertura, il sacro è chiusura. Sacro è parola indoeuropea che significa separato. Sacralità è qualcosa che inerisce al divino, cioè a una potenza che l'uomo avverte come superiore a sé. Tuttavia separata, altra rispetto al mondo umano. Dal sacro l'uomo si tiene lontano, anche se ne è attratto. L'ambiguità di questo rapporto è l'essenza di ogni religione che, come vuole la parola, recinge l'area del sacro, tenendola in sé raccolta, re trattino leggere. Semplicemente la poesia è. La poesia non può essere niente altro all'infuori che poesia. Il linguaggio che meglio rivela la natura del linguaggio e che più di ogni altro sconfessa la concezione tradizionale del linguaggio come semplice segno è la poesia. Il linguaggio poetico non è il segno che rinvia a qualcosa che è già dato, ma è il luogo in cui l'essere si dà, si eventua. La parola poetica è un pronunciamento assoluto, è l'aprirsi di un mondo in cui qualcosa di assolutamente nuovo viene all'essere. Il linguaggio poetico non è pensiero calcolante, è pensiero rammemorante. Borges, buon'anima, ha scritto: senza il ricordo non siamo nulla. Il ricordo, la memoria sono necessari per comporre versi. La memoria è la madre della poesia e soltanto la poesia può tentare di spiegare il mondo. I poeti non sono funzionari del pensiero che calcola. Le cose devono essere viste non per quello che valgono, ma per quello che sono. Per questo serve un pensiero capace di guardare non un orizzonte che racchiude, pensiero calcolante, ma un orizzonte che dischiude, pensiero meditante, capace di porre lente in un gioco che accomuna i mortali e i divini, il cielo e la terra. Il poeta, quando è poeta, è come se fosse Dio. Di questo dire sono capaci i poeti, per un motivo semplicissimo: un poeta, quando stende di getto la sua poesia, è una sorta di uomo perfetto. Ecco perché acquista il significato del Dio. E più avanti vi spiegherò, vi offrirò un'altra spiegazione. I quali di questo dire sono capaci i poeti, i quali non cantano per questa o quella cosa, ma per nulla. Questo nulla non è il niente, ma ciò che dal pensiero che calcola è taciuto. Io adesso capisco che qua il tempo è, e a questo punto vado insomma, vado alla composizione, alla contrapposizione fra la metafisica del pensiero calcolante e il nulla del pensiero meditante. Il nulla può ciò che il mondo non può, ma se il mondo non può, come fa ad essere? Allora non è già. Il mondo non è, è il nulla. A chi si contrappone il nulla? A se stesso. Secondo i metafisici, il nulla si invera nella contrapposizione, ma dalla sua prospettiva non vede tutto ciò. Non vede ostacoli, sa che nessuna forza del cosmo può impedirgli di avanzare e di incombere su tutto. Insomma, il nulla si muove in assoluta libertà. Eppure, tuttavia, la filosofia non può affermare questa verità, l'unica verità, la filosofia intesa come pensiero calcolante. La verità che proclama la libertà del nulla o la libertà nel nulla, la filosofia no, ma la poesia sì, l'arte sì, l'arte, cioè la poesia, può e deve. La poesia lo deve dire, poeticamente, ma lo deve dire. I poeti sono coloro che dicono il taciuto e in questo senso sono sempre disposti a rischiare nel tentativo di far dire le cose al linguaggio. Come? Con la metafora, come fa Giusi. Cioè con le modalità che le sono proprie, col fervore illusorio di chi sa che vale ancora la pena di illudersi, di chi è sempre disposto a sprecare un nuovo giorno nell'attesa che possa accadere qualcosa. Del resto lei ha avuto la fortuna di aprire gli occhi in un posto magico, nel punto di confluenza tra due mari. Lei sa che le vie della poesia sono infinite e non è detto che esse debbano sempre e comunque esprimere la realtà. o interpretarla. Lei, da poetessa, sa che la realtà deve essere lasciata libera nel suo accadere. Non chiede altro alla poesia che di essere poesia, della poesia del vivere. Giusi è una voce che deve essere ascoltata, in essa vi campeggia non la poetica delle piccole cose, ma il senso ampio del significato che la vita ha in se stessa, nel suo continuo rimando fra passato e futuro. È proprio qui che nasce il sentimento della memoria, in cui si distinguono i grandi valori convenuti di cui Giusi si rivela assertore e custode. E scusami se ti nomino al maschile, ma lo faccio perché in questo modo ti posso considerare un poeta vero. Ce l'hanno insegnato.
Arrivato a un certo punto, a quando sei?
Altri 5 minuti.
No, quando hanno passato? Cioè?
Ah, mezz'ora.
Non sì, no, quando hanno passato?
Mezz'ora è passata. No, un quarto d'ora è passato.
Dai. Ce l'hanno insegnato i greci. La poesia non è l'altro dalla filosofia, ma è ciò che anticipa la filosofia, se la filosofia è in ricerca del senso. La poesia di questo senso è alla ricerca dell'origine. Penso a quello che Heidegger ha scritto su Hölderlin e Severino, su Eschilo e su Leopardi. Il senso, quando c'è, è il senso di qualcosa. Se c'è qualcosa, c'è il senso di questo qualcosa. Chi ha pensato questo qualcosa ha dovuto inventarne il senso, che la metafisica ha preteso di rappresentare e la religione ha preteso di giudicare. Rappresentato e giudicato è il senso di qualcosa che c'è. Ma quando non c'è qualcosa, quando non riusciamo a salvare neanche le apparenze, il senso che si rappresenta in niente. Il sostanzialismo metafisico esce in scena e anche la metafisica è costretta a ritirarsi per mancanza di materia prima. Solo le persone non escono di scena, anzi, solo i poeti non escono di scena, anticipano la scena, descrivono ciò che è prima del tempo, perché sono posseduti da memoria. Madre delle muse, sorella di crone di oceano, e come tali entusiasti, perché enteos, un Dio è dentro di sé, non parla il poeta, ma il Dio che è dentro, il Dio che possiede. La poesia è un essere posseduti, senza la possessione non c'è creazione poetica. Lo riconosce anche Platone, che nel Fedro l'hanno tra le forme di divina follia. Io adesso sono costretto a risparmiarvi la citazione del Fedro sulla divina follia. Magari ci andrete in separata sede. Chi è poeta per tecnica e non per possessione non dispone di quella visione che i greci chiamavano epopteia. Questa parola significa letteralmente guardare al di sopra e non indietro, per ricostruire il proprio passato, per rintracciare la propria identità. Anzi, con l'epopea è proprio l'io del poeta cedere per lasciare il posto a una visione che è al di là dei propri ricordi e del proprio tempo. Il rapporto con Dio esige il sacrificio dell'io. Ecco, siamo al punto alto della poesia di Giusi. La poesia di Giusi ha questa grande pregnanza, ha sacrificato l'io. La mia Beatrice Guzzo è un personaggio simbolo, è un testimone autentico del femminile, di quel femminile che riesce a conquistare il superio. Credo che Giusi sia capace di scrivere queste cose nel momento in cui ha risolto nel momento in cui è riuscita a elaborare il desiderio edifico e l'ha risolto. Io mi ero preparato tutta una dissertazione su questa cosa, ma ve la risparmio. Tuttavia tenete ben presente questo fatto: lei è un'autentica testimone del femminile. A me, fra l'altro, viene bene dire queste cose perché nella mia Weltanschauung, nella mia visione delle cose, e questo l'ho pure scritto, scusatemi se lo ripeto, mi piace vedere le cose al femminile, per me la vita è al femminile. Infatti poi lei mi dice nel dialogo immaginario ma gli uomini, il loro chiacchiericcio non mi interessa. Rispetto gli uomini in quanto persone, ma dei loro piagnistei non so che farne. Vabbè, quando qualcuno comincerà a tirare qualcosa a me,
allora
scusatemi, ma devo per forza dire per adesso queste cose, se no faccio una grave offesa ai Giusi. Sì, scusatemi, ma arrivo subito, la colpa non è mia, la colpa tutte le volte che io vado a dialogare mi succede sempre così. Ecco, questo piccolo passaggio. Dunque, la domanda è questa: ma chi è capace di questo linguaggio poetico? E qua mi ero preparato un piccolo episodio, un piacevole episodio che mi capitò con Vincenzo Consolo, e te lo racconterò in privato, è peggio per voi. Era divertente come episodio, ma a lei lo racconterò in privato, a voi no. Dunque, ma chi è capace di questo linguaggio poetico? Mi pare di cogliere nel suo tratto più originale e costante il tentativo di compenetrarsi nello spirito del poeta per fare della poesia un universo simile alla vita. La vita che mette al centro l'uomo, che trova le ragioni del suo esistere incarnando nel fondamento etico. Impresa non è facile. Incarnare il fondamento etico nell'età della tecnica è proprio impossibile. Ecco, un altro aspetto importante della poesia di Giusi è questa sua capacità, questo suo, come dire, rimanere impassibile di fronte alla crisi, di fronte a un mondo che, per quanto abbiamo detto poco fa, seppure l'abbiamo detto in modo veloce e superficiale, non sappiamo se è vero oppure se è apparente. Questa la salto. Potrei benissimo dire, e Orazio Parisi mi capirà al volo cosa voglio dire se dico che sei una poetessa inattuale. Chi sono i poeti inattuali? I poeti inattuali sono come i filosofi inattuali. Chi sono i filosofi inattuali? Beh, un nome su tutti, Severino. Dunque, quest'altro passaggio, riprendo un verso di Mario Luzzi. Giusi riconosce il divino disseminato e sparso nella moltitudine del mondo, ma considera la sua anima come topos, o luogo del mondo. Dalla sua anima scaturisce la poesia, cioè il canto di un mondo che declina per effetto di una crisi che sta consumando gli istituti del pensiero e del sentimento. Ecco il punto cruciale della poesia di Giusi. Ha posto, nel senso del porre heideggeriano, il negativo nella dimensione del poetico. Davanti a quel che non c'è o non è desiderato, la parola resta muta. Il niente genera il niente, ma la presenza del poeta, questo niente, è capace di trasformarlo in qualcosa di poetico. E qua il pensiero corre a Leopardi, è esattamente quello che ha fatto Leopardi. Grazie alla poesia, grazie a lui, la poesia può essere considerata come la più sicura autrice della realtà. Per dirla con Heidegger, quel che dura fondono i poeti. Questo lo salto tutto e adesso arrivo alla parte che devo necessariamente dire. Giusi vuole comprendere il senso di se stesso, vuole guardare in faccia l'essere radicato dentro la sua coscienza, la coscienza in sé. Qual è la finalità, lo scopo di questa operazione? Fare traslare la coscienza in sé verso la coscienza all'infuori di sé. Insomma, da Husserl ad Heidegger. Come? Con le parole. Quali parole? Le uniche che si possono pronunciare in quel momento. Quale momento? Nel momento in cui non accade nulla. Quale nulla? Il nulla che vive a discapito della verità. Quale verità? La verità della coscienza, la verità di noi stessi, il nostro essere veri. Perché siamo veri? Perché ci siamo. In che modo ci siamo? Abitiamo. Ecco chi sono i poeti, ecco chi è Giusi. un essente che il suo essere costringe ad abitare il nulla. Ecco chi sono i poeti, gli abitatori del nulla. E io qua sono sicuro che più tardi si leggerà la poesia L'albero della vita. E questa, però, questa citazione la devo fare. Scusate se mi cito, gli abitatori del nulla, ma è solo un piccolo contributo. Sullo sfondo dello spazio e del tempo, l'esperienza del divenire intenzionale, poiché ne va della coscienza di chi allo spazio e al tempo non saprebbe rinunciare. L'intenzione è del soggetto, il soggetto è coscienza, coscienza d'essere soggetto. La coscienza è padronanza di sé, è l'essere padrone di se stessi, padroni in casa propria, dominatori di quel luogo, dunque dominatori dello spazio e del tempo. Dunque la coscienza ci rende padroni di noi stessi nello spazio e nel tempo che ha saputo immaginare. La coscienza non è il pensiero, è altro dal pensiero. Ciò che la coscienza immagina è diverso da quel che il pensiero pensa. Il pensiero pensa in grande, la coscienza pensa in piccolo. Il poco della coscienza è la grandezza del soggetto. La smisuratezza del pensiero è miseria umana. Pensate ad un pensiero smisurato è la miseria di ogni uomo. Nella smisuratezza del pensiero è perduto il soggetto. Nel mare infinito del pensiero, il soggetto perduto è l'uomo senza dimora. Ho capito che devo chiudere. Ciccio sta giocendo. Sì. C'erano tantissime altre cose, ma effettivamente mi sarebbe occorso, forse neanche un'ora mi sarebbe bastata. Tuttavia, se Pippo Puma mi accenna qualche accordo, io vorrei chiudere con prima un sonetto e poi chiudere con una canzone che adesso vi dico. Allora, alla presenza di queste meravigliose persone ti voglio dedicare l'ultimo sonetto, il mio 43esimo sonetto. È un sonetto che mi è venuto di scrivere e che ho voluto dedicare a Fernanda Vivano, tant'è che parto da un verso che lei, che non è propriamente suo, ma è il verso che lei suggerisce a De André nel Malato di cuore, tratto da Non al denaro, non alla voglia, al cielo. La madreperla, bel color di cosce, è un solito fattore di giudizio. Non lo coglie la mano come indizio, il bello solo l'occhio riconosce. E il turgor che muta in carni flosce, a un essere perdutosi nel vizio, gli toglie l'uzzolo a togliersi lo sfizio, gli cagiona le più tristi angosce. È il movente d'un fugace amore, l'effimero che sfugge dalle dita, che reca tracce troppo poco chiare. Le uniche ragioni sono del cuore, è frivolo sentir che tiene in vita il corpo sempre pronto a palpitare. E adesso gioco di bimba, dopodiché c'è il microfono, però devi cantare anche tu. Io non sono un cantante, sia ben chiaro. Mi ricordo solo quattro versi e quelle cantiamo. Muovi il labiale e fai finta di cantare. Muovi il labiale. Devi solo muovere il labiale. Come d'incanto lei si alza di notte, cammina in silenzio con gli occhi ancora chiusi, come seguisse un magico canto e sull'altalena torna a sognare. E poi alla fine io non volevo svegliarla così, io non volevo svegliarla. Ho finito.
Così finisce anche il libro.